Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
La liberazione di un uomo posseduto dal male, la guarigione della suocera di Pietro ed ora la purificazione di un lebbroso ci presentano, come in un crescendo, la potenza del Figlio di Dio venuto nel mondo per liberare l'uomo da tutto il male che lo rende schiavo. Il Signore Gesù, guardando a ciascuno di noi, alle ferite e alle sue piaghe interiori, ripete le stesse parole che ha rivolto al lebbroso: lo voglio, sii purificato.
E questa è la grande e lieta notizia che Dio continua a pronunciare in Cristo per tutti noi, perché la lepra del male non tocca soltanto segni evidenti ed eclatanti di certe situazioni dell'umanità, ma il cuore e la vita di ciascuno di noi. Ciascuno di noi è quel lebbroso che incontreremo nel Vangelo, che invoca con fiducia l'azione di Dio in Gesù e che non soltanto sarà guarito, ma sentirà, e lo sentiamo anche adesso, pronunciare questa parola: io voglio che tu sii purificato. E allora, con piena fiducia, affidiamo al Signore tutte le fragilità nostre, comunitarie e quelle del mondo, perché il Signore le risani fin nel più profondo e ci aiuti a costruire un mondo nuovo, veramente edificato nella carità e nella fraternità. Signore, Tu che tocchi e guarisci tutte le nostre impurità, abbi pietà di noi. Cristo, Tu che ci liberi dalla lebbra, del male, del peccato e della morte, abbi pietà di noi. Signore, Tu che ci doni nuova vita e nuova dignità, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Tua gloria immensa, Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Preghiamo. Risanaci, o Padre, dal peccato che ci divide e dalle discriminazioni che ci avviliscono. Aiutaci a scorgere anche nel volto del lebbroso l'immagine del Cristo sanguinante sulla croce, perché per collaborare all'opera della redenzione e narrare ai fratelli la Tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto. Velato fino al labbro superiore, andrà gridando: impuro, impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male. È impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dall'accampamento. Parola di Dio. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai giudei né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Parola di Dio.
Grazie a Dio. Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti. E venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. Il messaggio della parola di Dio di queste tre domeniche, l'abbiamo già accennato, è il medesimo, soltanto che ci viene presentato come in un crescendo di interpretazione, di profondità, perché vuole convincerci dell'azione di Dio nei confronti di tutta l'umanità che è segnata dalla fragilità del male e del peccato. Abbiamo cominciato, lo ricorderete, con quella liberazione di un uomo posseduto da uno spirito impuro nella sinagoga di Cafarnao due domeniche fa. Domenica scorsa la liberazione della suocera di Pietro da quella febbre misteriosa e poi tanti segni di cura, di guarigione e di liberazione alla sera nella casa di Pietro. E adesso questo incontro di Gesù con il lebbroso, che è estremamente carico di significati simbolici e anche di una grandissima attualità per la nostra vita. Chiariamo subito l'identità, la condizione del lebbroso, in ogni tempo, ma soprattutto allora. La lebbra era considerata una malattia tremenda, preludio della morte, che nessuno poteva curare, solo Dio poteva liberare da questa schiavitù. E abbiamo sentito che addirittura nella nuova traduzione, corretta questa volta, non si parla di invocazione da parte di questo lebbroso di una guarigione da parte di Gesù, ma di purificazione, che è intesa come liberazione da questa condizione tremenda, ripeto, che era attribuita come azione possibile soltanto a Dio, e che era interpretata come la conseguenza di un peccato grave per cui Dio condannava quella persona, lo castigava con una malattia così obbrobriosa. Immaginatevi una persona che magari non aveva consapevolezza di aver commesso un peccato, ma che si trovava in quella condizione, perciò tutta l'opinione del tempo, soprattutto quella religiosa, lo convinceva che era segno di un castigo di Dio per una colpa grave che aveva commesso. Veniva escluso non soltanto per la paura del contagio, questo è chiaro ed evidente, ma perché nella sua condizione peccaminosa di impurità non era degno di rimanere con la comunità. Era scomunicato a tutti gli effetti, rifiutato dalla famiglia, non poteva più lavorare chiaramente e soprattutto escluso dalla vita religiosa del tempo. Doveva rimanere in luoghi deserti, fuori dall'abitato, con vesti stracciate, e doveva dichiarare non soltanto agli altri, ma a se stesso impuro, impuro, come dire, io sono impuro, io sono impuro. Si identificava con una impurità che magari non aveva mai commesso, una disperazione grandissima. Se casomai fosse avvenuta una liberazione, una purificazione, quindi una guarigione della lebbra, opera di Dio, ripeto, veniva considerata come una vera e propria risurrezione. Ma chi era colpito da quel male, chi è colpito anche oggi da questo male, preferiva la morte. Bene, sappiamo quante situazioni ci sono oggi, non soltanto di malattie pericolosissime che vengono emarginate, ma ci sono persone che sanno essere segno di una sollecitudine straordinaria, se volete, quella di cui si è parlato per tanto tempo e adesso non se ne parla più perché abbiamo altri motivi per cui parlare sui telegiornali. Era Ebola, è Ebola, spaventosissima, no? Vediamo come viene trattato un ammalato, ma vediamo che ci sono persone invece che anziché allontanare si fanno vicine a rischio della propria vita per guarire. Ma pensiamo anche a quante discriminazioni vengono soprattutto dall'ambiente religioso di certe condizioni e di certi peccati, per cui la persona viene disprezzata anche se oggettivamente ha commesso quel peccato obbrobrioso dal quale magari vorrebbe uscire, ma non ne può uscire per tutta la forza di giudizio che c'è attorno a lui. Io è sicuro che ho accompagnato, incontrato persone che si sono aperte nel corso del mio ministero pastorale, che qualcuno in confessionale, sentendo questo peso, ha pensato spesso anche al suicidio. E se questo avvenisse, soprattutto quando la discriminazione viene dall'ambiente religioso, sono proprio quei religiosi che hanno etichettato quella persona che diventeranno responsabili di quella scelta. Purtroppo, sia chiaro, dobbiamo riconoscerlo, molte discriminazioni hanno un'origine religiosa e questo è tremendo. E Gesù, adesso vi riandrò, ha cercato di scalfire, disintegrare, si arrabbierà di fronte a questa opinione che è fuori dalla logica di Dio. E poi sappiamo quanta discriminazione dal punto di vista religioso ma anche culturale. Arriviamo non soltanto a, tornando indietro, a quello che ha fatto Hitler, che considerava coloro che non erano di stirpe pura ariana tutti impuri da eliminare, quello che sta facendo l'ISIS in questo momento, ma anche, lo ripeto, attenti bene, avviciniamoci, quello che facciamo tante volte noi nel momento in cui allontaniamo certe persone in nome di Dio, della nostra religiosità, della nostra presunta giustizia, quando invece Dio ci chiederebbe di avvicinarli e di essere noi il segno della tenerezza di Dio per dare loro speranza. Torniamo al Vangelo a questo punto. Questo lebbroso disobbedisce alla legge di Mosè. Attenti bene, ho detto di Mosè. E la troviamo nel libro del Levitico, l'abbiamo sentito nella prima lettura. È sacra scrittura, ma non è parola di Dio. Anche se quando la sentiamo noi diciamo parola di Dio. Qualcuno adesso andrà in confusione, capisco ci vorrebbe una catechesi, ma sappiamo che molte indicazioni date da Mosè sono indicazioni di Dio, ma passate attraverso l'interpretazione degli uomini, spesso motivate da ragionevoli motivazioni igieniche, ma che hanno generato una malattia ancora più grave della malattia fisica, che è la discriminazione, l'allontanamento, la scomunica. Nella legge di Mosè era prescritto che il lebbroso doveva mantenersi ad una distanza ben precisa dalle persone sane. Abbiamo sentito nella prima lettura. E nessuna persona sana, quindi compreso Gesù, era autorizzata di toccare un lebbroso. Sarebbe diventato immediatamente impuro, contagiato della sua stessa impurità con le sue stesse conseguenze. Ebbene, questo lebbroso disobbedisce alla legge di Mosè perché la disperazione che ha si apre ad una speranza. Ha trovato in Gesù, che non chiama con nessun nome, non c'è nessuna invocazione verbale di professione di fede, ma la dichiara con quello che invoca. Si mette davanti a lui, si mette in ginocchio, un atteggiamento di prostrazione, e dice: se vuoi, tu puoi purificarmi, cioè guarirmi, liberarmi da questo male. Quelli che erano vicini, se c'erano, hanno detto subito: questo bestemmia, perché vi ho già detto, chi poteva liberare dalla lebbra? Solo Dio. Quindi quest'uomo ha intuito che in Gesù agisce un'azione di Dio, non per condannare, ma per liberare e guarire, cioè tutto il contrario. Io non so che esperienza avete fatto voi di confessioni, ma sento tante testimonianze a volte che certi ministri della confessione, anziché essere il segno della tenerezza di Dio e spalancare quella porta che Dio ha preparato per dare speranza a quello che si trova in una situazione di non speranza, la chiude ancora di più. Gesù invece non ha chiuso nessuna porta. Adamo ha chiuso la porta, noi chiudiamo la porta, a volte la chiudiamo anche su noi stessi, ma lui viene ad aprire, a liberare. Bellissimo questo, eh? Immedesimiamoci per un istante, perché non soltanto noi discriminiamo gli altri, ma tante volte dimentichiamo che il lebbroso siamo noi. C'è una lebbra che c'è anche dentro di noi, non quella della pelle e della carne, è la lebbra del peccato, del male, e tutti, in un modo o nell'altro ne siamo contagiati. E se uno si è abilitato ad avere sensibilità nel misurare la sua colpa, a volte si sente depresso, qualche volta forse disperato, ma in quel momento la sua possibilità gli è data nel Signore Gesù. Chi di noi, io spero tutti, ha questa stessa forza di questo povero uomo di andare da Gesù, dal Signore, con fiducia e dire: io so che se tu vuoi puoi liberarmi, purificarmi, guarirmi. E Gesù risponde, meraviglioso, risponde non soltanto pronunciando una parola di guarigione, avrebbe potuto farlo, e sicuramente siamo stati colpiti tutti da questa guarigione finale, ma compie un miracolo ancora più grande. E qual è questo miracolo ancora più grande? Il fatto che dice: lo voglio, e ricordiamolo, questa parola è un Dio che vuole la nostra liberazione, e poi disobbedisce anche lui alla legge di Mosè e tende la mano e lo tocca. Lui, che era un intoccabile, avrebbe potuto guarirlo senza toccarlo, ma quel gesto è un miracolo d'amore, perché ha detto, prima ancora di giungere alla guarigione della carne, a quel poveretto, che quella distanza creata dalla discriminazione degli uomini, quelle distanze che creiamo noi, lui è venuto a colmarla. E tutti noi dovremmo sentire quel tocco, perché se siamo consapevoli della nostra lebbra, di una parte dentro di noi intoccabile, se non la tocca Dio, chi la tocca? Se non ci abbraccia Dio, chi ci abbraccia? E lui la tocca. E guardate che tutti abbiamo fatto esperienza di questo essere toccati, perché se veramente quando celebriamo il sacramento della riconciliazione ci consegniamo a lui, lui tocca la nostra intoccabilità. E poi dice: lo voglio, sii liberato. Dice il testo: subito la sua carne guarì, la sua pelle fu liberato completamente dalla lebbra, risanato. Risanato, questo Dio che risana. Il testo ha detto addirittura che mosso a compassione tese la mano. A dire la verità c'è un verbo greco intraducibile in italiano che ha fatto impazzire tutti gli studiosi, perché c'è scritto, dovremmo tradurre così: Gesù, dopo che il lebbroso gli ha chiesto se vuoi tu puoi purificarmi, dice si adirò, tese la mano, lo toccò e disse. Cos'è questo adirarsi? Contro chi si è adirato Gesù? Contro quel poveretto che gli ha chiesto quell'invocazione per cui Gesù è venuto? No, assolutamente. È la reazione di stizza che Gesù ha nei confronti del male, della lebbra, per cui vuole intervenire, ma anche nei confronti di quell'allontanamento, di tutti i pregiudizi. Dio in Gesù si arrabbia quando noi, lo dicevo prima, anziché essere strumenti di riconciliazione e di tenerezza, tessere trame di fraternità, allontaniamo. E ripeto, quante volte allontaniamo, e tante volte anche con tanti discorsi che, anche se hanno una base di oggettività, cioè c'è un fatto vero, non c'è bisogno di dire, perché se fossero situazioni che ci toccano, noi non vorremmo che gli altri le toccassero, le dicessero. Ora, se noi non impariamo questa misericordia, ma cosa abbiamo imparato del Vangelo? Se noi non impariamo ad avere gli stessi atteggiamenti di Cristo, a che cosa ci serve la nostra religione? Invece è la dilatazione del cuore quella che deve veramente contagiarci. Poi Gesù lo sgrida severamente, lo allontana, lo caccia via, non tanto perché abbia stizza nei suoi confronti, ma perché ha paura che la fama di questo fatto, come quelle precedenti, possa attirare la gente solo per una guarigione fisica e non perché abbia capito questa lezione che stiamo meditando insieme. Ma quell'altro, per fortuna, lo diciamo anche lì, disobbedisce, perché è talmente contento che deve narrare a tutti quello che è avvenuto. E a un certo punto che cosa dice il Vangelo? Che Gesù, vista la fama di quello che è accaduto, non poteva più entrare nel villaggio, ma se ne stava fuori. Forse non si capisce il perché, ma ve lo spiego io. Avendo toccato quel lebbroso, Gesù si è contaminato, è diventato impuro, come il lebbroso, perciò anche lui non poteva più rientrare. Sapeva che doveva rimanere fuori finché non passava un certo periodo di tempo, in maniera che si dichiarasse la sua purificazione e poi potesse entrare. Se Gesù non l'avesse toccato, non ci sarebbe stato questo problema. Avrebbe potuto fare a meno. Perché Gesù l'ha fatto a rischio anche di essere per un po' di tempo lui scomunicato? Per dirci che nel momento in cui ci impastiamo con la vita dei nostri fratelli, o siamo disposti a pagare un prezzo che è la condivisione della stessa condizione dell'altro, se no è meglio che non ci mettiamo in gioco. Questa è la misericordia, la carità, e la gente lo capisce e va da Gesù, anche se è considerato dalle persone religiose impuro, perché possa essere guarita, toccata. Che bello, eh? Se tutti andassimo davvero da lui e capire che non c'è più nulla di impuro che non può essere guarito, perché Dio è capace di rifare tutte le cose, non soltanto riportandoci ad uno stato precedente di sanità, ma uno stato completamente nuovo, perché noi, quando siamo toccati dalla grazia di Dio, siamo rigenerati in una pienezza di grazia. San Francesco d'Assisi, sto per concludere, l'ha capito molto bene. Lui aveva ribrezzo, come noi, penso, se trovassimo una persona disgustosa, facciamo fatica, no? Ci allontaniamo. Anche Papa Francesco tante volte ce l'ha detto. Quando tu ti avvicini a qualcuno che vedi che è disprezzato e marginato, magari in una condizione interiore ma anche esteriore che suscita il ribrezzo, e tu ti avvicini perché magari ti chiede qualcosa, il Papa ha detto, tu lo tocchi, vi ricordate? Io vi dico subito che non sono mica capace ancora, so voi. Cioè, sei capace di far sentire la tenerezza a quella persona? Magari ha bisogno di qualche cosa, ha bisogno di una parola, qualcosa di materiale, una parola di consolazione, ma sai cosa vuol dire dare una mano a uno? Vi ripeto che io faccio fatica, quindi non sto facendo la lezione a voi, la sto facendo a me. San Francesco d'Assisi aveva questo rifiuto, e finché aveva questo rifiuto viveva lui nel peccato, lo dice tutte le narrazioni della sua vita. Ma quando ha capito che la misericordia di Dio lo stava cambiando, ha capito che doveva fare una scelta diversa da quella che aveva fatto fino a quel momento. E lui dice: io ho fatto esperienza della misericordia di Dio quando ho incontrato un lebbroso che mi faceva schifo, l'ho abbracciato e l'ho baciato. E attenti bene, tutte le narrazioni della vita di Gesù contenute nelle fonti francescane ci parlano di questo incontro in cui lui ha sentito la misericordia. Ma nella seconda vita di Tommaso da Celano dice addirittura che Francesco ha baciato quel lebbroso sulla bocca. Immagino, diciamo che schifo, sulla bocca. E Francesco tornerà a quell'evento dicendo: per me quello è stato il momento in cui Dio mi ha fatto misericordia, non io ho fatto misericordia. Perché ha capito che quel lebbroso era Cristo. È lui che ci libera dalle nostre piaghe nascoste nel momento in cui siamo capaci di fare questo. E la Chiesa l'ha capito molto bene. Se noi riuscissimo a capire che lui si è fatto lebbroso per eccellenza, per togliere ogni nostra lebbra, come andremo a lui e come saremo capaci di portare tutti a lui? Se aprirete il sito della parrocchia, dove mettiamo sempre anche un'immagine della liturgia della domenica, vedrete che questa volta non c'è Gesù che incontra un lebbroso, c'è Gesù che porta la croce, tutto sfigurato, per dirci che quel lebbroso che accoglie tutta la lebbra la prende lui ed è lui, e quindi diventa un'immagine di grandissima speranza. Come sa fare la Chiesa? Quando noi celebreremo il Venerdì Santo, nella celebrazione della sera, accoglieremo il quarto canto del servo di Dio, del profeta Isaia, che si riferisce a Cristo e che dice così, concludo proprio con questa citazione della Bibbia, è di Cristo, Cristo flagellato, umiliato, spogliato, crocifisso, lebbroso. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Lui lebbroso perché non ci sia più alcun lebbroso. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Uniamoci in fiduciosa preghiera e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Signore, Tu che hai compassione di tutti, fa conoscere a tutti la Tua tenerezza e guarisci tutti con la potenza della Tua misericordia, e preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Libera noi cristiani dai pregiudizi di fronte a coloro che sono considerati e discriminati come intoccabili, impuri e indegni dalla nostra cultura e dalla nostra società. Rendici capaci di avvicinarli a Te con la delicatezza di un amore fraterno, Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Papa Francesco ci ricorda che al centro di ogni azione economica e sociale non può esserci l'interesse, ma l'uomo con tutti i suoi diritti e i suoi bisogni. Guida i governanti nella loro opera per un servizio autentico al bene comune, Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Donaci di iniziare fin da subito, nella gioiosa speranza, il cammino quaresimale che ci condurrà alla Pasqua, perché sia occasione di vita nuova, di possibili ricominciamenti e di risurrezione per tutti. Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. O Padre, che risani l'umanità da ogni lepra di peccato, concedi ad ogni uomo, guarito dal suo male, di ritrovare in Cristo la sua dignità e la sua speranza. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Questa nostra offerta, Signore, ci purifichi e ci rinnovi, e ottenga chi è fedele alla Tua volontà la ricompensa eterna, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale, egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, viene accanto ad ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto, e noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria. ogni santità santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. La cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Gesù, che ha spezzato tutte le logiche sbagliate di certe concezioni religiose, ci ha detto che Dio non si allontana mai dall'uomo, ma si avvicina, è Padre. E nessuno di voi, papà e mamma, si allontana dal proprio figlio. Con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, affidiamoci personalmente gli uni gli altri, affidiamo tutto il mondo bisognoso di essere guarito da tutte le sue ferite, soprattutto dall'odio, dalla discriminazione, perché nasca un'era di fraternità e di pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. speranza, alleluia, la luce, la forza che ci guiderà, alleluia, alleluia. L'appuntamento più significativo che ci sta davanti per tutta la Chiesa all'inizio della Quaresima, mercoledì, con l'imposizione delle ceneri, il digiuno e l'astinenza. Le messe, per dare la possibilità a tutti di cominciare anche con questo momento sacramentale, saranno come sempre al mattino alle 6.55, alle 10 la casa di riposo, alle 16.30 per ragazzi del catechismo, delle medie e delle elementari e alle 19 per gli adulti. È giorno di astinenza, dicevo, di digiuno. Sappiamo quanto si fa fatica nel nostro contesto culturale oggi a comprendere il senso proprio della penitenza. Per favorirci in questo, rimandiamo come ogni anno alla lettura del testo integrale del documento dei Vescovi italiani, il senso cristiano del digiuno e dell'astinenza, che abbiamo riportato sul sito della parrocchia. Per facilitare, cogliere i gangli più significativi, abbiamo fatto una bella sintesi che è stampata anche sul foglietto liturgico. Molto bello perché richiama anche l'aspetto sociale, comunitario, di condivisione con gli altri, importantissimo. Quindi per comprenderlo vale la pena leggerlo, meditarlo personalmente e anche insieme. Poi durante il tempo di Quaresima vivremo dei momenti di catechesi comunitaria con date e temi che sono indicati sul foglietto e sul sito della parrocchia. Uscendo di chiesa, sull'espositore davanti alla porta centrale, sono disponibili libretti per la preghiera in famiglia al costo di un euro. Restano confermati in settimana gli incontri di catechesi per le elementari e le medie, tranne che per i ragazzi di terza elementare con i quali ci troviamo giovedì della settimana prossima, come da calendario. Sabato la messa vigilare delle 18, ricordo dei matrimoni di febbraio, e presso il centro di cultura si raccolgono già adesso le iscrizioni per il pellegrinaggio a Lourdes dell'Unitalsi. Accogliamo la preghiera per i fratelli Corrà, ci alziamo in piedi. Sono presenti gli amici delle due associazioni.
Preghiera per la glorificazione dei servi di Dio, fratelli Flavio e Gedeone Corrà, martiri di ardente carità. Padre Santo, i tuoi servi Flavio e Gedeone Corrà, nella loro vita, pur breve ma piena di santità, ci hanno insegnato che la meta della nostra storia è la comunione con te e con tutti i fratelli. Ad essa tesero con tutte le forze sino all'eroica immolazione in un carcere crudele, dove seminarono bontà e fede. Ora ti chiediamo, Padre Santo, di glorificarli col titolo di beati e di concedere a noi, per loro intercessione, la grazia particolare di cui abbiamo bisogno. La Vergine Maria, da essi tanto amata e venerata, interceda perché quanto ci sta a cuore trovi la tua accoglienza. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi.
E speriamo davvero queste due figure così significative che possano essere più presto riconosciute nella loro dimensione e proposte dalla Chiesa. Noi ne siamo grati che siano legate così alla nostra comunità. Invochiamo la benedizione del Signore dopo l'orazione con l'augurio come sempre di una buona, serena e lieta domenica a tutti e buon inizio di Quaresima. Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti al convito eucaristico, fa che ricerchiamo sempre quei beni che ci danno la vera vita. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Gloria al Padre y al Hijo.